di questa sera. Mi spiace un po' che sia l'ultimo incontro di quest'anno, perché senza volere lasciamo le cose come in sospeso. D'altra parte, in questi giorni ho cercato di ritornare continuamente su questo, ma che cosa mi dispiace? Che ci fermiamo necessariamente sulla soglia, non entriamo. Dove non entriamo? Non entriamo evidentemente in quello che, pensando ai nostri figli, inevitabilmente ci prende, insomma, ci attira, forse anche per qualche aspetto ci preoccupa, che è tutto, diciamo così, il problema morale, quindi come deve essere la vita. Ecco. D'altra parte, questo tema della castità è troppo profondo e quindi bisogna che accettiamo di passare attraverso una strada che può essere un po' inaspettata, però credo che sia bene fare questa strada più lunga, perché il rischio grave anche della etica cristiana, anche nella sua storia, è stata quella di portare tutto rapidamente dentro a un sistema di regole e di proibizioni. Ma in modo particolare per tutto quello che riguarda la castità, bisogna dire che non si può parlare della castità da un punto di vista etico se non siamo passati in modo profondo dentro al mistero, perché in tutto questo c'è di mezzo Dio, non è una regola data da Dio. Tutto il discorso è molto vicino a quello che noi pensiamo sia Dio, o meglio, a quello che la nostra tradizione di fede, la rivelazione ebraica soprattutto e poi cristiana, ci dice di Dio, chi è Dio, come è fatto. Allora è per questo che il tema della castità è necessariamente delicatissimo. È vero che poi che cosa accade nella storia del cristianesimo? Che la riduzione di tutto a regole esaspera il tema e lo rende esasperante. Con delle curiose conseguenze, per esempio rispetto alla cultura contemporanea, no? Succedono dei fatti singolari che potrebbero essere anche divertenti se non fossero drammatici. E quindi, per esempio, il pensare che sia molto importante liberare dal tabù, e quindi c'è un tabù morale che blocca, che chiude, che imprigiona, tiriamolo via. La mia generazione ha vissuto la sua giovinezza appunto con l'idea di una grande liberazione. Se culturalmente ancora vale un'identificazione temporale, il 68 è stato per noi il tempo di una grande liberazione, addirittura di una rivoluzione. C'è un testo molto importante di un personaggio che si chiama Reich di cognome, che si chiama La rivoluzione sessuale. Ed è stato un libro molto importante. Provavo a riguardare qualche cosa in questi giorni, si capiva già la sua datazione, insomma. Però, diciamo così, anche tutte queste slabrature, queste esagerazioni, queste dimensioni anche oppressive in qualche modo, no? Ecco, sono pochissime le persone che sono riuscite a crescere in una sessualità serena, pochissime, molto meno di quelle che si crede. Ci sono persone magari più forti, quindi più in grado di governare, qualche cosa che però viene sentito in genere come qualche cosa di oppressivo, ecco, che lega, che frena. Questo però non deve poi più che tanto scandalizzare. Perché? Perché resta il fatto che tutta questa faccenda effettivamente è molto importante. Allora, l'importante e forse anche un po' il fine del nostro incontro sarebbe quello di rieditare questa cosa come importante perché meravigliosa. Però in ogni caso importante è. Quando le cose sono molto importanti, sono molto esposte anche quindi a molte devianze, per paura, per rapacità, per potere, per cui c'è il rischio di deviare continuamente il discorso. Adesso noi ascoltiamo, questo è un po' già una barba, questo capitolo terzo del libro della Genesi, che pensate è solo il terzo capitolo di tutta la Bibbia, però è in modo assoluto il fuoco. Cioè su questo capitolo terzo del libro della Genesi, si scatena tutta la discussione, la polemica, lo strappo, la conquista, tutto il bene e il male, diciamo, del cristianesimo, tutta la scommessa, tutta anche la dinamica competitiva tra le diverse confessioni cristiane. Tutto parte da qui. Al di là anche della sessualità, ma però dentro a questo discorso. Ecco, per dirvi, insomma, che quindi noi non possiamo parlare di sessualità senza parlare di Dio. Non è che, capite, lui è staccato da tutte queste cose che intanto riguardano solo noi. No, no. Il problema è dentro. In ogni modo, premessa troppo lunga per dire che facciamo una strada troppo lunga. Allora, ascoltiamo il capitolo terzo. Se qualcuno può leggere, tanto io mi risparmio un po'.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non devi mangiarne, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei, e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli, e li vestì. Poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante per custodire la via all'albero della vita.
Ecco, certamente non entriamo in tutto quello che questo testo dice, noi prendiamo così una piccola strada laterale, però per notare una successione e una coincidenza. Questo testo è fondamentalmente la memoria della grande frattura che si è generata tra Dio e la sua creatura, una specie di grande divorzio, una comunione che si è infratta, una separazione. Mi sembra molto importante sottolineare anche in un certo senso la drammaticità e in modo singolare la minorità di Dio, quando al versetto 9 Dio dice: dove sei? Che non dice certo un possesso, ma dice uno smarrimento. E quindi quella creatura amata che lui ha creato per poter stare con lei, non la trova, non c'è. Dove sei? Dio noi lo pensiamo sempre come assertivo, perché chi fa una domanda, nel semplice fatto che fa una domanda, è vero, esprime una minorità, un bisogno. E questo domandina, dove sei, ci fa capire quindi la drammaticità di quello che accade. E quindi la rilevanza, no, che ha per Dio questa creatura diversa da tutte le altre, fatta a sua immagine e somiglianza. A immagine di Dio la creò, maschio e femmina li creò. Questa creatura l'ha perduta. Si potrebbe dire che in quella domandina dove sei sta già tutta la divaricazione radicale tra la concezione biblica dell'uomo e della storia e la concezione filosofica. A questo dove sei, infatti, segue una grande vicenda che noi conosciamo benissimo, però, e cioè che tutta la storia diventa la storia di questa ricerca che Dio fa della sua creatura amata e perduta. Mentre la filosofia dice che è l'uomo che cerca e trova Dio, il testo sacro dice che è Dio che cerca l'uomo. Un libro che penso non si trovi più, ma che se trovate in una vecchia biblioteca è interessante da leggere, è un libro che appunto si chiama Dio alla ricerca dell'uomo, scritto da un ebreo, dove appunto si spiega che la struttura fondamentale della storia non è quello che pensano i filosofi, e cioè che l'uomo cerca Dio, ma è l'altra, e cioè che Dio cerca l'uomo. Però contemporaneamente a questa frattura, a che cosa assistiamo? Assistiamo alla frattura tra l'uomo e la donna. Questo è il punto, capite, delicato da osservare. Il primo segno di disturbo della loro comunione, saltiamo tutta la parte del dialogo tra il serpente e la donna, che ha dentro cose importantissime, però non possiamo adesso guardare, andiamo subito a quel versetto 7 dove dice: allora si aprirono gli occhi di tutte e due e si accorsero di essere nudi, intrecciarono feltri e se ne fecero. Mentre la loro comunione prima non aveva un interrogativo, un imbarazzo, una diversità che creasse un problema, la frattura con Dio genera questo primo sintomo e quindi riparano la loro nudità. Ricordate che nel nostro precedente incontro abbiamo parlato di questa nudità, siamo arrivati a parlare della nudità di Noè, vero? Se ricordate, e abbiamo colto la nudità come un elemento importantissimo della rivelazione ebraico-cristiana, perché loro non hanno vergogna, prima dell'inganno, perché sono uno la coperta dell'altro, dicevamo, come San Paolo dirà nella rivelazione cristiana, vi siete rivestiti di Cristo, quindi uno è rivestito dell'altro e quindi non c'è vergogna, perché sono uno il riparo dell'altro. Tra l'altro, immagine importantissima per dire una cosa fondamentale, e cioè che uno non basta a se stesso, ma uno ha bisogno dell'altro. Se non c'è l'altro, è come nudo. Qui siamo però dentro nel mistero di Dio. Perché ci siamo già detti, e torniamo a dire, che infatti da Gesù verremo a sapere appunto che Dio non è solitudine, ma che Dio è comunione, e che Dio è la comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. Quindi, vedete, si è creata una frattura e se n'è creata subito un'altra. Possiamo cogliere un altro sintomo di questa frattura al versetto 12, perché quando si tratta di discutere sulla nudità, Dio dice ad Adamo: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato. Era quella donna senza la quale lui non era se stesso, se ricordate, nel testo precedente. Non era nella pienezza del suo essere. Quando lui donerà la donna e lui si risveglierà, lui sarà finalmente se stesso. Perché essendo fatto a immagine e somiglianza di Dio, anche lui non può essere solitudine. Anche lui è necessariamente comunione. Questo è molto da tenere in conto. Cioè che una persona è comunione, è sede di comunione. Pensate come la semplice parola castità suggerisca la solitudine, no? Istintivamente, se io ti dico, cosa vuol dire essere casto? Tu pensi subito a una situazione nella quale devi tenerti in solitudine, insomma, no? Perché la relazione con l'altra persona è come già esposta, è vero? Quindi non intendiamo assolutamente la castità come amore, distinto, no? Non la intendiamo assolutamente come comunione. Dicendo la parola castità non ti viene in mente, per esempio, banalizzando un verbo qualsiasi, voler bene, non ti viene in mente. Ti vengono in mente dei meccanismi di autocontrollo, di sorveglianza, di rinuncia, di sospetto, no? È così, è vero? E quindi capite, è importantissimo però tutto questo, perché bisogna dire che intanto quello che è positivo è la relazione, per cui stai attento a non crearmi un fraintendimento, perché se poi mi dici che la castità è una cosa alta e però il suggerimento è che la castità è solitudine, mi freghi. Capite, siamo dentro a un problema stringente. Perché è un problema che riguarda Dio, capite? Perché riguarda Dio. Come è fatto Dio? È comunione. Non puoi dirmi che è divino la solitudine. Non è divino. Un Dio solo è una caricatura di Dio. Non è Dio. Però tutto si infrange, e quindi la donna che era la sua pienezza diventa la donna che te mi hai dato. È quasi un'accusa a Dio. Per cui ho messo in evidenza nel secondo capoverso il contrasto tra la situazione in cui ci troviamo questa sera dentro al capitolo terzo e quello che invece avevamo colto con gioia e sorpresa al capitolo secondo, quando, vi ricordate, era descritta l'unione nuziale con le parole: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Con una descrizione fortissima, no? Dell'unione, e una descrizione che senz'altro si riferisce anche alla sessualità e in modo sostanziale alla castità, alla sessualità. Quell'una carne sola, no? È evidente, insomma, non c'è nessun'altra possibilità di spiegazione, nessun spiritualismo qui si può introdurre. Di fatto dice quello, non perché dica solo quello, ma certo mette quello che è la comunione nella sessualità, certo come segno supremo. Il contrasto al capitolo terzo è parte, l'abbiamo ascoltato, è al versetto 16, vedete? Nella sanzione che Dio dà, dice alla donna, disse, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. le ipotesi di traduzione sono due, per cui quel e egli ti dominerà potrebbe essere ma egli ti dominerà, però insomma non è che cambi molto. Questo versetto 16 è importante, perché qui dentro c'è molto della struttura della sessualità, così com'è noi la conosciamo, la sperimentiamo, possiamo dire buona, non buona, pericolo, non pericolo, possiamo dire naturale, innaturale, possiamo accorparla in mille attributi e descrizioni, però è impressionante, ecco, nella sua manifestazione. Verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Ecco, aggiungo, ma fra parentesi, perché non ci possiamo entrare, che in mezzo a tutte queste cose sarebbe necessario anche sottolineare che in realtà in tutta questa vicenda c'è un ruolo protagonista della donna. Basta voltarsi un momento indietro per ricordare, per esempio, che tutto il dialogo decisivo avviene tra il serpente e la donna. Poi quando la donna parla all'uomo il dialogo è brevissimo, non ha nessun ostacolo, ma là è. E però anche nella sanzione, mentre all'uomo viene descritta la fatica del lavoro, il sudore del lavoro, il rapporto tra la sua fatica e l'aridità della terra, alla donna si parla del suo rapporto con l'uomo. Tra l'altro, se riprendiamo un momento quel versetto, notate ancora, si può notare un'ulteriore durezza se lo si legge per intero. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. Notate questa separazione? E notate anche un'altra cosa, che non mette in ordine le cose, perché forse bisognava prima parlare della sessualità e poi della fecondità. Invece la descrive come una persona condannata a una moltiplicazione di gravidanze dolorose e poi a un istinto che la attira. Tra l'altro su questa parola istinto c'è problemi enormi, è usato solo 3 volte nella Bibbia, vabbè, insomma, in modo da sapere. E in una situazione di dominio, di dominio subito. Però in quel dominio entra una cosa molto grossa, perché anche il rapporto con Dio, istintivamente noi non lo avvertiamo come un rapporto d'amore, ma come un dominio. Comanda lui. Più che un padre, noi istintivamente avvertiamo un padrone. Istintivamente la sua onnipotenza mi spaventa. Il fatto di sentirmi in mano sua mi dà un'idea di prigionia. Se lui sa già tutto, cosa serve che io sia libero? E quindi il rapporto tra lui e me, eh? E quindi in realtà nel rapporto che viene detto qui tra la donna e l'uomo è in qualche modo, capite, adombrata, è vero, accennato la realtà del rapporto che noi abbiamo con Dio. Vedete, le due fratture si continuano a inseguire. E quindi al terzo capoverso dice, ho scritto lì, in quello ti dominerà, c'è un'allusione al rapporto affaticato tra Dio e l'uomo, un dominio e non la comunione, la paura, avete notato che si sono nascosti, e non l'incontro, la condanna e non la salvezza. Cioè se io casco sotto le sue grinfie sono fritto. Le religioni diventeranno tutte un riparo e un tentativo di placare l'ira di Dio. Quando una religione è molto forte, riesce a imprigionarla. Ma le religiosità più sapienti sanno che in realtà lui è sempre più forte. È solo una religiosità primitiva che pensa appunto che se io gli faccio il rito giusto lui deve fare quello che gli chiedo io. Una religiosità più raffinata vive questa competizione con Dio avendo sempre l'impressione che però comanda lui. Anche dalla bocca moderna può benissimo uscire l'espressione, ma che cosa ho fatto di male perché tu faccia così? Ma cosa ho fatto di male? Perché mi dai questo e poi mi dai questo? No, è competitivo, insomma. Questo capitolo terzo, capite? Diventa la ragione, il punto di partenza di tutto il resto. Ci si potrebbe chiedere, ma che cosa ne resta di quei due primi capitoli? Ah. La osservazione più acuta che porteranno i grandi padri della Chiesa sarà quella di dire che quella creazione descritta nei primi due capitoli è una specie di immagine profezia della nuova creazione che sarà fatta con Gesù, è buona, perché tutto quello che poi segue è tutto dentro al capitolo terzo, parte tutto dal capitolo terzo. Il mondo è fatto così, persino delle domande che adesso non ci possiamo fare assolutamente, perché c'è il male? Perché c'è il male? È un problema enorme, evidentemente. Che cos'è il male? In realtà tutto il problema si pone qua. Sono male che si possa imporre, evidentemente. Però adesso dobbiamo seguire un po' il nostro sentierino. Per cui, appunto, da questo capitolo terzo parte il progetto di Dio. Il progetto di Dio è accennato, però noi non possiamo interessarcene troppo. Dovete prendere il versetto 15 dove, parlando al serpente, Dio dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Può darsi che anche voi nelle vostre vecchie parrocchie o nelle vostre chiesine di campagna abbiate visto qualche volta la Madonna che coraggiosamente ha il piede appoggiato su un serpente. Nella chiesa del Gesù a Roma c'è una gigantesca statua del fondatore dei Gesuiti, che è Sant'Ignazio di Loyola, che ha il piede appoggiato su un serpente, e il serpente ha scritto sulla sua fronte bassa Luther. Schiacciamo. In questo versetto la tradizione cristiana ha colto sempre in qualche modo una profezia del mistero della nascita di Gesù, e quindi la donna è vero, e ha quindi creato un rapporto molto stretto tra la donna della disobbedienza e la donna della redenzione, tra Eva e Maria. Io personalmente non ne sono molto convinto, però insomma dico quello che è anche questa tradizione. In ogni caso, al di là di tutto, è certo che qui c'è una predizione di salvezza. Le cose andranno a finire diversamente, però tutto quello che c'è in mezzo, fino a Gesù, è la grande avventura di questa faccenda. Allora ho scritto il grande progetto di Dio, cercare la creatura amata e perduta per ristabilire con lei le grandi nozze. Il grande progetto per l'umanità, primo è il progetto di Dio, l'altro è il progetto per l'umanità, ritrovare l'armonia della comunione contro la violenza del dominio. Si può stare insieme perché uno comanda e ti tiene sotto, si può stare insieme perché ci si vuole bene. Si può pensare che l'unica cosa che garantisce la possibilità dell'unità è uno stato di polizia, si può pensare che ci sia anche invece una speranza di dialogo, di accordo, di concordia. Per cui in realtà a questo punto cosa succede? Che siamo partiti dal grande divorzio tra Dio e l'umanità, che come prima conseguenza di questo abbiamo visto la frattura nella comunione di pace tra l'uomo e la donna. E adesso dobbiamo osservare che questa frattura diventa poi la radice di ogni frattura. Se passate il capitolo terzo e prendete il capitolo quarto, sapete che il capitolo quarto è la memoria del fratello che uccide il fratello. Quindi questa spaccatura della fraternità, è il fratello grande che uccide il piccolo. Nel Nuovo Testamento il piccolo diventerà profezia di Gesù, è il fratello grande che ammazza il fratello piccolo. E quindi le fratture originarie diventano la frattura della storia, diventano la competizione, la categoria del nemico e tutte le categorie del potere, insomma, del dominio. Quindi capite perché abbiamo dovuto perdere questa sera, perché bisogna che siamo molto attenti a ricordare sempre che non si tratta di stabilire semplicemente una prassi corretta, non si tratta semplicemente di dire no, quella roba lì è sbagliata e non la fai. Bisogna tener conto che dentro la nostra natura, nel mistero delle nostre persone, c'è tutto questo problema, che è quindi una roba più grande di noi. Cioè, a dire, te puoi anche dire a uno, ma comportati bene, fai bene anche a dirglielo, però non puoi ignorare che c'è tutta questa roba dentro. Dopo tu puoi banalizzare, dire che è il costume moderno, dire ai miei tempi non era così, dire, puoi dire tantissime cose, però non puoi ignorare il mistero. E cioè che quindi qui si tratta delle cose più delicate. Più delicate. E che quindi il rapporto tra l'uomo e la donna è la visibilità, capite? Ecco, è la concretizzazione, insomma, di un problema immenso. Come non essere ammirati quando è concesso un rapporto armonico e di pace, altrettanto non dobbiamo scandalizzarci quando questo rapporto non è armonico, e porta delle fratture, è violento, è soggiogato, è competitivo. Perché dentro c'è dentro tutto lì, capite? Si può fare benissimo del sessismo immorale e sarà sbagliato, si può esagerare. Fra l'altro, apriamo una piccola parentesi, la morale di tutte le religioni è una morale maschilista. Che implica sempre un possesso, un diritto, una necessità di tenersi per, no? Che in alcune forme raggiunge anche delle esasperazioni, insomma, no? Perlomeno in certe esagerazioni, diciamo, chiamo esagerazioni per non dire diversamente, della prassi islamica, ci sono delle follie, insomma. Tutte le volte che a Baghdad uno va a prendere una donna, fa così, no? Come fa per non cadere nella condanna? La sposa e alla fine la ripudia. Quindi stanno insieme 2 ore, diventano delle forme aberranti, insomma. Sotto celano, però, questo dominio. Questo dominio è indubbiamente il dominio del maschio sulla femmina. C'è dentro in tutta questa cosa. Il problema grosso è che anche la teologia però è così. Un Dio solo è maschile. E si esprime con tutte le caratteristiche del maschile. Adesso qui siamo fuori il gioco, insomma, vi dico una cosa che appunto qui non sono per niente sicuro. Però io sento una fortissima attenzione nei confronti di Gesù di Nazaret. Perché a me sembra che Gesù sia il femminile di Dio. e che quindi è in Gesù che in qualche modo si ritrova. E la comunione e l'esaltazione della femminilità e il potere di dare la vita, del generare, sono tutte cose che bisognerebbe pensare meglio. Io le dico solo per insistere sull'importanza. Va bene, penultimo capoverso. Due parole per dire l'amore. In realtà, appunto, contro la povertà delle lingue moderne, anche dell'italiano, per cui amore vuol dire 37 robe. La lingua del Nuovo Testamento è raffinatissima, dei tempi di Gesù proprio, è raffinatissima. Qualcuno sostiene che l'espressione dell'attesa del Messia, della venuta del Messia, che viene chiamata la pienezza dei tempi, è dovuta alla pienezza della parola, e cioè alla capacità della parola di esprimersi nel modo più ricco, più vario, eccetera. Quindi anche per la parola amore, la lingua dominante dei tempi di Gesù, che è la lingua greca, ha moltissime sinuosità, espressioni. Però ce ne sono due, ecco, che in qualche modo sono importanti. Allora le ho citate qua. Le due parole sono Eros e Agape. Eros è, nella lingua italiana è presente, perché appunto diventa la radice, no, di quelle parole come erotismo, erotico. L'agape è meno presente, è più tipica solo del linguaggio religioso, però l'agape fraterna, insomma, si capisce, insomma, che c'è un banchetto, insomma, dove ci si vuol bene. È certamente una reminiscenza dell'Eucaristia, in ogni modo, nel nostro linguaggio. Qual è la differenza? È duplice. Innanzitutto, considerando il punto di partenza, che è la povertà. Alla povertà si può reagire in due modi. Uno è rubare e l'altro è mendicare. Quindi esasperato dalla mia povertà, non sopportando che quell'altro lì abbia troppo, allungo la mano e dico: sto qui, mi appiglio. L'altra ipotesi è quello di dire: dammelo, ho fame, abbi compassione di me. Questa è la prima divaricazione. La seconda divaricazione, che è legata alla prima, è quella per la quale l'eros possiede e l'agape regala, dona. L'ultimo esito, cioè, dell'eros è il possesso. L'ultimo esito dell'agape è il dono. È il dono di sé. Sono le due grandi direzioni, insomma. Però anche qui, prima di esprimere un giudizio morale, bisogna che noi prendiamo atto che queste cose ci sono. E non c'è uno che dice: no, io non ho l'eros, non c'è questa roba. È che noi questa cosa siamo, l'abbiamo dentro di noi. io mi permetto di dire queste cose perché appunto altrimenti si rischia anche di banalizzare la morale. Invece la morale non è un comandamento, lo era forse, ma da Gesù in poi è un dono. E quindi qual è il dono? È una via, no? È una via che però tiene conto evidentemente del punto di partenza, di quello che uno è e come fa a fare la strada, degli incidenti di percorso, è dentro la storia, eh? È una via dentro la storia. Per arrivare con quei due alla taverna per farsi riconoscere dallo spezzare del pane, ne ha fatti di chilometri il risorto, non è che forse se il risorto sia anche più fiato, però ne ha fatta di strada. E quindi sono realtà che le persone hanno dentro. Per cui bisogna stare molto attenti, perché non è che semplicemente che sono sbagli che si fanno, la cosa è più grossa, dentro di noi ci sono delle potenze, non possiamo ignorarlo questo. Per cui, no, si capisce bene, quindi anche detto fra noi, come l'educazione di una persona sia di per sé una cosa delicatissima, che di volta in volta incoraggia le dimensioni positive, no? Appazienta con quelle negative, ma, e che soprattutto accompagna la storia di una persona. Perché noi mistifichiamo tutto se non diciamo che anche per noi la morale si è tutta storicizzata, no? Perché le cose che 20 anni fa erano così, adesso non sono più così, sono diverse. Perché? Perché nella sua bontà ci ha fatto fare della strada, in quella strada ci è successo questo, 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 no? Non si può isolare dalla storia. Ah, ma dice, ma la cosa è così. La cosa è così. Non è che ogni esistenza ha una vicenda, che ogni persona è delicato. E viviamo in una storia nella quale appunto prevale tutta la dimensione maschile. E quindi prevale la solitudine sulla comunione. Com'è che adesso i matrimoni sono così più difficili? Che mia nonna non se lo sognava neanche. Perché il matrimonio della tua nonna era dentro un regime di dominio che oggi è diverso. Non c'è niente da fare. È sempre dominio, secondo me. Ma in ogni modo è diverso. Perché lei ha cominciato ad andare a scuola. Lei ha preso un lavoro che è anche retribuito. Lei è dentro a una cultura. E quindi questa figura mite e facente figli è cresciuta. È preoccupante adesso, è cresciuta. L'uomo si trova davanti una donna adesso. È una stranezza, ma è così. Però notate che il gioco invece continua a essere secondo il vecchio schema, per cui il problema qual è? Il problema è quello di poi alla fine lei è venuta avanti, ma il problema quindi qual è? Chi comanda? Come si fa a dominare? La competizione diventa tremenda, al costo che va bene, allora spacchiamo, no? Però, ma il problema è chi domina, Invece è vero, il problema è chi domina. È solo Gesù che ci fa capire che è un'altra roba. E che la comunione è l'opposto del dominio. Perché altrimenti l'opposto del dominio è la schiavitù. Il polo opposto del dominio è la schiavitù. La comunione è un'altra roba. Quindi non si deve troppo dire, sono cose esagerate, non le diciamo fuori da questa stanza. Però in realtà la regola è quella lì. Chi è il primo della classe, chi è quello che corre di più, chi è la più bella, chi è il più buono, chi fa più fioretti, chi dice più rosari, sempre, 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 chi è il primo, chi è il primo, chi è il primo. Perché noi sentiamo un po' violento l'Islam? Perché il loro Dio è solo. Non bisogna troppo dirlo. Io non so cosa dire. Perché qualcuno dice che Allah non è Dio, non è il nostro Dio. Altri dicono che Allah è il nostro Dio. Io non conosco l'Islam in modo sufficiente per poter dire, assisto a questo dibattito. Però certo, per loro è orribile quello che per noi è meraviglioso. Quindi che Dio abbia un figlio, che Dio nel figlio abbia un corpo, che per loro è insopportabile. E gli stessi ebrei è chiaro che non ci sopportano. Ce l'hanno tutto dentro nella loro profezia, secondo noi. Non ci sopportano. Perché Dio è uno. Questa è la grande rivoluzione di Gesù. Può darsi che abbia detto una balla colossale, però è questo il gioco di tutto. Che lui è venuto a dire che Dio ha un nome di relazione, che è padre di.
Io volevo, se posso dire un pensiero su questo. Ti dominerà, perché l'hai detto così, però forse non, cioè, non so, è sempre così difficile, quindi non è emerso proprio come luce, però cioè, siccome molti anni che ci stiamo sopra su questo punto un po' insieme con altri, c'è una luce che emerge, è un po' questo, che come dicevi la donna è un uomo adesso molto spesso, quindi anche lei con questa voglia di dominare e quindi si spacca, però però dentro c'è anche questa possibilità che alla donna è data in una, culturalmente è favorita, perché comunque culturalmente questo dominio l'ha un po' ricevuto dalla tradizione, questa capacità o questa accettazione, insomma, e la porta poi a ad avere una capacità e una competenza che è quella di lasciarsi condurre da Dio, quando questa comunione con Dio è in un momento buono, insomma, quando nei momenti in cui come creatura ti riconosci davanti a Dio tale e ti lasci anche un po' guidare, un po' condurre e metti un po' da parte la ragione. E fra di noi dicevamo che quindi è una grande luce, perché solo noi possiamo portarla agli uomini, perché per loro questa tradizione, questa che ci hanno dato le nonne, che comunque ci ha dato anche Maria, che ci ha dato anche la Bibbia in tutte le figure che vengono avanti, non so, ci dicevamo un po' così, adesso non, gli uomini ce l'hanno meno, e quindi siamo solo noi che un po' la custodiamo. E però non è facile nel 2011, ci dicevamo, perché siamo più dentro uomini che donne, quindi per noi, anche per noi è meglio, insomma, avere l'ultima parola, è meglio...
Sì, però è necessario che la parola dominio scompaia. Come si fa a sostituirla? Questo fa parte un po' dei miei ragionamenti su Gesù. Il Nuovo Testamento parla di obbedienza. Ma qual è la creatura più obbediente? È Gesù. Quindi bisogna stabilire con molta attenzione la differenza, che linguisticamente è un po' fragile, tra l'essere dominati e obbedire. E questa però è necessaria. Perché in realtà l'obbedienza anche noi la conosciamo. No? E anzi, già per la rivelazione ebraica, la fede è fondamentalmente obbedienza, ma però non è il dominio. Perché in realtà quando tu chiedi a un tuo figlio di obbedire, tu vuoi promuovere in lui la vita. Ma quando invece una persona domina su un altro, è più la parola morte che viene avanti. Perché è la morte della sua libertà, è la morte del suo pensiero. Bisogna, va bene, mettersi d'accordo sui termini, però la differenza bisogna tenerla. Per cui il dominare è no. No. È la guida, no? Il Nuovo Testamento arriverà a dirci che noi in realtà siamo chiamati ad obbedire a un dono. E quindi siccome il dono è grande, io sono chiamato ad accogliere il dono, a riceverlo. La mia responsabilità morale diventa la mia obbedienza al dono. Da Gesù le cose sono cambiate. Sono cambiate. Gli stessi, secondo me, 10 comandamenti delle tavole sono diventati regali. Sono i regali che Dio mi fa perché io possa vivere la vita nuova. Su questo noi dobbiamo, con tutte le nostre forze, custodire l'elemento sostanziale. Per esempio, no, che anche con delle fatiche, con dei passaggi e così, i nostri stessi figli, che sono quelli più immediatamente affidati alla delicatezza di questi verbi, no? Perché a un certo punto dobbiamo chiedergli qualche cosa, insomma, no? Ecco, che possano in ogni caso sempre intendere alla fine che si tratta da parte nostra di un dono, di un desiderio di farlo essere, non di spegnerlo, no? Certo, in quel momento può sentirsi compresso, no? Però mi pare che sia importante che noi siamo preoccupati di far capire che noi vogliamo regalargli qualche cosa. Non proibirgli e chiudere, ecco, no? E infatti è doloroso, no? Io lo sperimento anche nella mia vita, cioè, io sono messo in una posizione per la quale a un certo punto dovrei poter chiedere un'obbedienza. Io cerco di non chiederla mai l'obbedienza, cerco sempre che possa emergere dalla persona l'obbedienza, perché se no cosa fa? Obbedisce a me, mi sento subito già più sperduto, insomma, no? E quindi cerco sempre di ricordare che se anche devo dire adesso devi fare questo, bisogna che poi alla fine sia un annuncio e non un comandamento, perché questo non toglie la fatica, anche il dolore, certe volte, no? È chiaro.
Sì, però funziona così perché comunque l'obbedienza, anche quella di Gesù, passa per la croce. Ah, certo. Quindi la percepiamo a livello emotivo.
Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Solo che, capisci, lui la vuole fare. Perché lui la avverte come la pienezza della sua comunione con il Padre. Quando lui dice però non la mia ma la tua volontà, lui che cosa fa? E lui grida verso una comunione piena con il Padre. È come se gli dicesse: io però voglio, pur che di star con te, venga. No? Ecco, questa dimensione, no, è il grande lancio che Gesù ci ha gettato. Però è importantissimo, intendiamoci. E io, come ti dico, sono il primo a essere imbranato davanti a queste cose, perché come ti muovi poi? No. Molte volte il silenzio, molte volte il mandar giù dei gran magoni, insomma. Credo che molte volte, non so, non credo, bisogna anche accettare che una persona sbagli. Anche là dove sei sicuro che sbaglia, non è detto che sempre puoi dire, non è detto. Soprattutto, capite, bisogna rendersi conto che anche in un pupazzetto appena nato tutto questo faccenda c'è dentro, insomma. Quando dice Sant'Agostino che un bambino dice è mio, dice: ma te chi te l'hai insegnato una roba così? Ce l'ha dentro, ce l'ha dentro. Chi sei? Ti posso chiamare io? No, sto finendo un incontrino. Bene. Ecco. Quindi rimandiamo a settembre le regole. Però appunto a me è servito quello che voi mi avete mandato, perché mi ha fatto capire, insomma, l'itinerario che bisognava seguire. Quindi tutte le idee che mi venissero, o le obiezioni o le domande, per me restano sempre molto importanti, insomma.